erinnere dich.
Gute Nachrichten, meine Freunde. Der Großalarm ist abgeblasen. Es hat sich herausgestellt, dass die früheren Meldungen falsch waren. Hört ihr? Falsch. Wir bedauern das, ehrlich. Ich schätze, das Einzige, was uns bleibt, ist, einen Hit aufzulegen.
Signore e signori, buonasera. In diretta dai leggendari studi di Radiofonica va ora in onda Bar Traum Fabrik seconda stagione, un programma di cinema e cazzeggio di e con Laszlo Kovacs, Lupus Yonderboy, Simone Smith ed Air Director. Buon ascolto.
M'hanno cresciuto, non m'hanno fatto mancare niente, non si meritano che mi comporti così. Non meritano che alle loro spalle salti in un letto con la moglie del loro socio.
Hai paura di me?
Oh no, non è questo il punto. Senta, e se invece facessimo qualcos'altro? Signora Robinson, le piacerebbe andare al cinema?
Buonasera a tutti e benvenuti alla 27esima puntata per la seconda stagione di Bar Traum Fabrik. Questo era il nostro indegno omaggio a Mike Nichols, regista del laureato recentemente scomparso, mi sto incartando, e come suggeriva Laszlo educatamente, la sigla che avete potuto sentire era in tedesco per omaggiare ulteriormente il maestro nato in Germania. Ma questa è anche la trasmissione che reinventa se stessa a mezz'ora dalla diretta.
Un applauso glielo facciamo.
Sì,
no?
Sì, infatti.
Grandissimo regista, grandissimo.
E noi ci reinventiamo a mezz'ora dalla diretta, ma se voi siete al cinema e non sapete che film andare a vedere, non vi dovete laureare, non vi dovete reinventare niente. Basta che ci chiamate che ve lo diciamo. Anzi, ve lo dice Air Director.
E soprattutto non fidatevi di quel che scrivono i giornali, perché soprattutto quando si parla di corse podistiche all'estero scrivono delle cose discutibili. Giusto?
Basta, Smith? Basta avere okay. Un amico giornalista.
Ecco, e lì i tempi si accorciano, è benissimo. Invece noi siamo precisi, quindi se venite
anche
sulla nostra...
Anche perché ogni minuto è prezioso.
Benissimo, sulla nostra pagina Bar Traum Fabrik di Facebook troverete tante cose gustose, oggi più che mai, perché abbiamo preparato dei video, delle cose, non svegliamo niente.
Frizzantine?
Frizzantissime. E poi su Twitter stiamo lì a cinguettare tutti molto allegramente e gioiosamente, e poi abbiamo la nostra casella di posta bartraumfabrik@gmail.com alla quale vi invitiamo a rivolgervi per anche consigli di cuore, perché pure Laszlo adesso dà dei suggerimenti per chi ha bisogno, giusto? Benissimo.
Assolutamente.
La posta del cuore di Laszlo. Invece di che cosa si parla questa sera? Ovviamente, come avrà capito chi ha visto il nostro video con la splendida faccia di Smith montata sul corpo di Katniss Everdeen, parliamo dell'ultimo capitolo di Hunger Games, il canto della rivolta parte 1.
È bello che Smith monti il corpo di
Katniss Everdeen. Poi parliamo del nuovo film dei Dardenne, Due giorni e una notte, in programmazione al cinema Zenith, e faremo anche a modo nostro una celebrazione, diciamo una veglia funebre, perché purtroppo domani Scarlett Johansson entra nei 30, compie 30 anni, e quindi celebriamo,
si smonta completamente.
Celebriamo la fine dei suoi venti.
Come in lui si esplode.
Attenzione a usare i verbi.
Ecco, e infine abbiamo una intervista esclusiva fatta da un ottimo Andrea Fioravanti a Pierfrancesco Favino, venuto a Perugia per uno spettacolo teatrale. Abbiamo, come al solito, Daniele Pampanelli e Simone Rossi con noi. Manca Marco Della Torre, che a Roma lo salutiamo caldamente e caramente. Ma Simone Smith, come va il box office?
La classifica generale cambia poco rispetto alla settimana scorsa. Abbiamo Interstellar sempre in testa con 6,3 milioni di euro, e non sono dollari. Il Giovane Favoloso è arrivato a ben 5,4 milioni di euro.
Una bomba.
È andata. Per quanto riguarda ieri, le uscite di giovedì, il podio spetta tutto ad Hunger Games, Il canto della rivolta, che in un solo giorno totalizza subito 670.000 euro.
Complimenti.
Con una clamorosa media schermo di 1745 euro.
Quante copie?
Non c'è scritto in questo bozzetto, ma credo
385 copie.
Io stavo per dire a occhio 382,
vedi? Ragazzi, media schermo di 1745.
Posso dire che questa sera l'aria è frizzante, anche perché festeggiamo il compleanno.
C'è un altro che ha lasciato i 20 anni giusto io, qualche ora fa, proprio.
L'ho lasciati
41 e non capire un cazzo, non sentirli.
Senti chi parla, grazie. I 20 l'ho lasciati sul sedile posteriore di una Alfa Sud, probabilmente.
Comunque, sì. Questo è il momento di Simone Rossi.
Vabbè, mi lanci tu stavolta, eccezionale.
Da Smith a Rossi.
Sì, parliamo brevemente del Torino Film Festival che inizia domani fino al 29, 32esima edizione. Il Torino Film Festival cerca di stare sul pezzo perché omaggia i 25 anni della caduta, esatto, la caduta del muro del rapporto Torino-Berlino con tre titoli. Uno in particolare che è Diplomacy, una notte per salvare Parigi di Volker Schlöndorff. Ed Schlöndorff, non c'ho il nome sul confine, non scusa, hanno, non mi hanno insegnato niente. In casa non io parlo mangiano, solo italiano.
Non ti mangiano, in casa.
Che brevemente
tipo
siamo.
Questo mobile fastidioso,
No, va bene, l'intenzione ci sta. E questo film, appunto, Diplomacy, ci racconta la storia dell'ultimo giorno di occupazione tedesca della Francia, di Parigi in particolare, e di questo console svedese che cerca di convincere il generale tedesco a non far saltare i ponti che farebbero permetterebbero alla Senna di invadere Parigi prima di andarsene, quindi di distruggere la città. E le altre due pellicole, l'altra è una pellicola che conosceranno tutti, che è Il gabinetto del dottor Caligari, capolavoro espressionista del 1920, che viene riproposto. Naturalmente si omaggia Mike Nichols, lo dicevamo, inevitabilmente con Il laureato, e meno inevitabilmente con Conoscenza carnale, che è un film di poco successivo. La curiosità è che nel film i due protagonisti sono Jack Nicholson e proprio Art Garfunkel, che recita e non canta. Interessante è sicuramente la sezione italiana, che quest'anno è diretta da Virzì. Tra le cose proposte c'è un'opera interessante, appunto, di Susanna Nicchiarelli, che forse avete già conosciuto e apprezzato per
personalmente
con emozione
altissima,
che offre
che salutiamo perché so che
la ci ascolta sempre.
La Susanna ci anche
sempre.
Molto bene. Presenta questo documentario che si intitola Per tutta la vita e ci racconta l'evoluzione dei costumi italiani dal referendum sul divorzio fino ad oggi, quindi in 40 anni.
Brava Susanna.
Interessantissimo l'opera di un giovane cineasta che si chiama Jim Mickley e che si permette di cimentarsi con un'opera di un grande autore americano che è John Lansley, che sarà ospite peraltro al festival. Il film è tratto dal suo romanzo che si chiama Cold in July, cioè Freddo a luglio, edito Fanucci. Un libro molto bello.
Ottimo film.
Dovrebbe essere, dicono, un gran bel film. Io conosco soprattutto l'autore, che è eccezionale.
Te lo confermo che è un ottimo film.
E quindi appena esce andiamocelo a vedere. È comunque proposto appunto al Festival di Torino. Tra le altre cose, oltre alla riproposizione di Profondo Rosso restaurato per i 30 anni, c'è Woody Allen con Magic in the Moonlight, Susan Bier con The Second Chance. Citiamo brevemente 5 titoli di film in concorso che potrebbero interessarci e che speriamo arrivino presto ai nostri cinema. Il primo è un film argentino che si chiama Nun's Earthquake e racconta la storia di una cittadina del nord dell'Argentina sconvolta da una serie di
Mi ridici come si chiama?
Nun's
Earthquake. Nun's come...
No, annunci. Annuncio.
Announce. No, non volevo fare il rompipalle, volevo capire
come...
che livello altissimo.
Scusa,
meno saccenza,
bisognasse meno saccenza. Giuro se si ascolta la testa di mia madre che non volevo fare il precisino stavolta, ma era una curiosità mia.
Se Scarlett ci ascolta alla vigilia dei suoi 30 anni, ma che figura ci fa lasciare? Quindi, se me lo dici tu,
Announce Earthquakes.
Ok, perfetto, è la storia appunto di questi serie di suicidi giovanili in una città del nord dell'Argentina, ed è curioso come il programma scolastico di emergenza che viene intrapreso dalla scuola appunto locale è quello di creare una sorta di gruppo musicale dove tutti i componenti sono persone vicine a persone che si sono suicidate. Una sorta di esperimento, potrebbe essere interessante. Altro film interessante è Big Significant Things, l'ho detto bene?
Yeah,
grande. Un film americano,
guarda.
Ed è questo curioso perché è la storia di un ragazzo, Craig, che fa un viaggio al sud, nel sud dell'America, in cerca delle cose più grosse del mondo. Non so, non vi dico. E a un certo punto ne troverà una, per cui inizierà a mentire alla sua ragazza, cioè gli dirà che non tornerà a casa perché vuole investigare questa cosa che noi non sappiamo cos'è. Bisogna andare a vedere.
Questo cazzo.
Altro film, potrebbe essere. Altro film è un film belga, è Violet. Ed è la storia questa di un bambino che assiste all'uccisione di un suo compagno in un centro commerciale. I due bambini sono appassionati, udite di BMX, ed è la storia di questo bambino che dopo l'assassinio viene interrogato da chiunque, insomma non si riprende molto facilmente. Il quarto film è un film tedesco, si chiama The King Surrender, giusto?
Sì.
Ok. È un'opera insolita, mette a confronto un pochino in una città inventata un corpo di polizia con le gang locali della droga che si fronteggiano al di fuori delle regole. Altro e ultimo film che cito è un film di Tommy Lee Jones che si chiama, se non dico male, The Homesman. Ed è il suo secondo western. Quello precedente era un film bellissimo per chi l'ha visto, ed è Le Tre Sepolture, un film molto bello a cavallo sul confine tra Stati Uniti e Messico, e anche questo si dicono che sia un bel film molto duro. Io ho finito.
Grande, è resistito nonostante i tentativi di distrarlo. Lasso, tu sei mai stato al Festival di Torino?
Non sono mai stato al Festival di Torino e me ne dispiace perché è uno dei festival più interessanti che abbiamo.
Sono curioso, in Europa, anche loro ho saputo, tra l'altro.
Lo so, anche perché posso ribadire il concetto: Cold in July è un grandissimo film che sarà distribuito da un amico di Bartram Fabric che è Stefano Iacono, che ha veramente un listino molto interessante. Credo che presenti anche un altro documentario interessante. Di Val Delomar, se non ricordo male, che insomma roba seria, diciamo.
Roba seria, benissimo. E a proposito di roba seria, visto che è il momento della musica di Bartram Fabric, ci sentiamo subito un pezzo, visto che la puntata è dedicata quasi tutta
ci sentiamo?
A Hunger Games, un pezzo tratto da Catching Fire. Questi sono i Phantogram e questa è Lights.
No, stavo pensando che sono molto contento e anche un pochino eccitato.
Sai che tu sei un mezzo matto.
Perché questa sera protagoniste della vicenda sono due mie carissime amiche, che sono Jennifer Lawrence e Scarlett Johansson.
Ah, pensavo Jennifer Lopez.
Di molti di noi sono amiche.
Sì,
Jennifer. Arrivato sicuramente.
Bra, Jennifer è veramente... Perché sto dicendo questa cavolata? Perché è uscito in sala il nuovo episodio, la parte prima del nuovo episodio che si chiama Lupus,
si chiama Hunger Games, il canto della rivolta, ovvero in inglese Mockingjay.
Comunque, scusatemi, ma era dai tempi di Godard, che non vedevo la Slokovac così eccitato, sì,
no, Godard è poi uscito questa settimana in sala, non a Perugia, ecco, lì anche c'è un, regna, c'è un piccolo, posso dirlo, posso introdurlo?
Prego.
C'è un po' di polemica tra i godardiani, perché questo film, che è stato girato in 3D volutamente dal maestro assoluto, e dunque tutti aspettavamo di vederlo in 3D, in Italia in 3D è quasi invisibile, è uscito in 2D nel centro Italia, in 3D una sola copia a Milano.
Comunque, ne parleremo quando uscirà, per adesso
polemica furente,
per adesso
l'importa sega,
passiamo.
Mockingjay è un romanzo, è scritto nel 2010 da Susan Collins, è il terzo della trilogia di Hunger Games,
che come da prassi ormai consolidata per queste saghe, come diceva il professore,
con le
saghe con l'A, che però in questo caso non ci siamo, è stato diviso in due parti l'ultimo capitolo per questioni di botteghino, ovviamente. E però io, che l'ho visto ieri, sono rimasto estremamente soddisfatto e devo dire...
Ma questa rivolta c'è?
Questa rivolta comincia, però devo dire che questo film, come il precedente, è stato diretto da un altro regista, cioè da Francis Lawrence, credo non ci siano parentele con Jennifer, diversamente dal primo, che era di Gary Ross. Il primo era migliore del secondo, ma questo terzo secondo me recupera. Chi di voi l'ha visto?
Ho visto solo io?
Ho visto i primi due.
Io ho visto John Carpenter quando faceva Fuga da New York nel 1997, che secondo me,
questo è molto interessante,
secondo me ha ispirato molto il bravo Lawrence, eh?
Va
secondo
bene.
Me l'ha ispirato
vi,
molto.
Vi dico un po' perché,
come anche, scusatemi, faccio questo piccolo intervento così trasversale, non mi ricordo il nome, cioè il titolo del film, c'era un Schwarzenegger dannata, c'era sempre questo tema dei giochi della
sì,
della
ci arriviamo dopo, The Running Man, The Running Man. Nel prossimo blocco te lo citerai per un motivo.
Stephen King.
Sì, di Stephen King. No, credo come Richard Bachman nel quello pseudo. Però andiamo,
giusto perché l'hai citato, lui oltre ad aver fatto il regista, dico Lawrence, che non è credo parente di Jennifer, ha girato, non so se te lo ricordi, Gotham nel 2011,
no,
e Constantine nel 2005, e ovviamente bellissimo Io sono leggenda,
che a me non è piaciuto per niente. Ma Io sono leggenda, Constantine non l'ho visto, Io sono leggenda l'ho trovato una puttanata,
Constantine non era male Constantine,
Io sono leggenda, consigliamo tutti di andare a vedere l'originale 1967 con Charlton Heston. Andate a riscoprire questa chicchina perché è qualcosa di incredibile.
Molto
andateci,
volentieri.
Ma per il momento,
c'è altro onesto.
Che è stato un grande attore, diciamo, non lo sosteniamo per le sue idee politiche.
Assolutamente.
Comunque,
è morto?
Non lo so. Hunger Games, il canto della rivolta, parte 1, è nei multisala, ve lo consiglio. Chi ha visto il film precedente saprà che Katniss Everdeen alla fine del secondo film si ritrova nel distretto 13, creduto distrutto, insieme ai ribelli che la vogliono come voce ispiratrice della rivoluzione contro la capitale, contro Capitol City. Purtroppo però il suo amato Peter Mellark è rimasto prigioniero del
presidente
Sloan, che
è un po' coglione, si è svegliato,
che è un po' torzoletto, e beh qui fa un po' una mossa, un po' di eroe, ma non voglio svelare. Io quello che mi ha colpito molto di questo film, io sono andato pensando vabbè, il secondo era peggio del primo, forse
secondo
il terzo,
tragico Fantozzi,
forse il terzo sarà peggio del secondo, non mi aspettavo chissà
vabbè,
che
non era peggio.
Beh, era un po' peggio.
Era diverso. Era un trade union.
No, ma a me è piaciuto il secondo. Io non sono di quelli che dicono: ah, il secondo è stato una fregatura. Il secondo mi è piaciuto. Il primo, secondo me, c'aveva quella scintilla in più. Forse perché era
la
il primo.
Sorpresa,
sì. La sorpresa.
Perché Gary Ross è un gran regista.
Ad ogni modo, la cosa bella di questo film, senza spoilerare come mio costume, è che in realtà c'è una scommessa, secondo me, fatta da loro, perché i tempi e la quantità di azione non sono da filmetto per adolescenti. I tempi sono lenti, di scene d'azione ce ne sono veramente il minimo sindacale per un film di questo genere, e è una scommessa veramente riuscita. Continuano i personaggi a essere complessi, tridimensionali, diversamente da altre saghe del genere, come io ho visto quest'anno Divergent e Maze Runner, che filmettini divertenti ma non allo stesso, non così pregnanti. C'è una scena alla fine del discorso, cioè in questo film il discorso è tutto sull'apparenza, cioè il solito sottotesto sulla nostra società, che degli altri film
dell'apparire.
Sì, no, dico, negli altri film già c'era questa cosa un po' di reality show, del, no? che potrebbe esserti esaurito, in realtà si arricchisce ulteriormente. Qui proprio i mezzi di comunicazione vengono usati come arma anche dai ribelli, cioè quello che posso dire senza spoilerare è che questi ribelli, questi rivoluzionari, in realtà fanno, vogliono lei come volto della rivoluzione per ispirare la gente, cioè usano le stesse, beh,
mega,
gran bel volto e non so,
sono coglioni,
cioè, sono ribelli ma non sono coglioni,
usano le stesse armi dei loro avversari, no? Di Capital City, che si basa sostanzialmente sull'immagine, e usano lei come volto della rivoluzione e fanno proprio, gli mettono dietro una troupe per fare una sorta di spot per tirare la gente per la rivoluzione. E questa cosa è molto bella perché fanno vedere lei col green screen, fanno tutte queste cose qua e alle volte forzano un po' la realtà, fin di bene, però si vede questa cosa e si vede anche, a un certo punto si vede la presidentessa dei buoni, diciamo, cioè dei rivoltosi, che fa un discorso a tutti quanti e Philip Seymour Hoffman, il compianto Philip Seymour Hoffman, Plutarch, da una parte che ripete il discorso che lui sa già, cioè il discorso fatto lui lo ripete perché lui è quello, è il curatore dell'immagine sostanzialmente. Questa cosa arriva lo spin doctor, esattamente.
È molto sottile questa.
Quindi,
questa...
E l'australiano come mi sta invece?
Chi è l'australiano?
L'australiano è lui, come si chiama? Liam Hemsworth. Liam Hemsworth, che sarebbe
Liam Hemsworth, l'innamorato.
Bene,
anche questa
bene.
Cosa del triangolo, che è ingrediente standard di tutti questi film young adult, cioè di per adolescenti, diciamo, in questo film è molto meno facilone, molto meno scontato, molto meno forzato che in altri che ho visto.
La storia?
Si sviluppa un po', ma sostanzialmente si capisce che lei in realtà è innamorata del biondino. Cioè il moretto, beh, ma si vedeva già dal precedente.
Ma era evidente, era evidente.
Cioè, come lei si è innamorata di Pete?
Dal secondo film si capisce già, in questo non ti svelo molto, in questo il moretto continua a fare
da quella volta dietro il cespuglio.
Io i biondini piacciono,
ma no.
Anche se sono senza faccia.
Ma lei era la tua.
Non è
giusto.
Lo so, la vita è ingiusta,
non
però è il moretto alla fine gli dice quelle cose
fatte nella ragione.
Il moretto gli dice quelle cose tipo: sì, no, per me tu puoi avere un amico, lo so, io ti voglio bene lo stesso.
Non ci siamo.
Lui dice: mi vuoi mettere una scopa in culo così poi ti ramazzo la stanza.
È la prima volta che nella storia del cinema nei triangoli i biondi la vincono sui mori.
Per la prima volta
i mori fanno la
prima. Ma non lo sappiamo se la vincono. Attenzione, io ti dico che secondo me, cioè non c'è nessuna rivelazione, non ho rivelato niente. No. In realtà, secondo me, cioè c'è una bella cosa alla fine, un bel colpo di scena, ma non ha a che vedere con questo. Secondo me, appare che lei comunque è innamorata di Pita e all'altro gli vuole bene, vuole molto bene. Comunque, insomma, per finire.
Una saga che l'ultimo libro è uscito 4 anni fa.
Sì, sì, vabbè, certo, ma non tutti lo sanno chi va al cinema.
Da 4 anni fa adesso si sono anche messi insieme, magari hanno litigato.
Abbiamo l'incognita Plutarco, comunque, che è deceduto, dunque sicuramente in sceneggiatura qualcosa si devono essere inventati.
No, perché credo che, come fanno di solito, le due parti del film le abbiano girate insieme, quindi penso che non abbiano voluto tagliare tanto. Comunque, concludo dicendo che ci ho visto un richiamino, cioè questa cosa sui media, sull'importanza dei media, sulla differenza tra la realtà e la realtà dei media, che nel nostro caso può essere internet, se vogliamo, mi ha fatto ripensare un po' a Frank, di cui parlavamo la settimana scorsa. C'è un po' un parallelismo, se vogliamo. Comunque, da vedere, la voce della doppiatrice purtroppo secondo me non è all'altezza. Non lo so, però non è io l'ho visto in... No, è sempre la stessa. Io però gli altri due ce l'ho in Blu-ray, me li vedo ogni tanto, me li guardo in originale. Devo dire che la cosa buona è che in un momento in cui lei canta una canzone, io mi aspettavo la solita cosa.
Joy Saltarelli.
Interessante. Io tremo sempre quando cantano le canzoni.
Posso dire una cosa sui doppiaggi?
Sì.
Lo diciamo sempre che Sinna, che è l'unico cantante vero, quindi la voce
Lenny Kravitz,
indovinate un po' chi lo doppia?
Favino.
No,
Pino Insegno. Sinna purtroppo è stato corcato nel film precedente, sì. Quando si vede. Comunque, volevo dire, questa canzone la fanno cantare, cioè è in lingua originale, coi sottotitoli, quindi andate sereni. Bene, musical director.
Sì, sì,
abbiamo musica... così, ce no, lo consigli? Beh,
che... Ve lo consiglio vivamente, poi parliamo ancora di Hunger Games.
No, no, dopo la pausa musicale.
Abbiamo chiuso
film.
La frase. No, io direi che la musica è molto importante in questa saga e in questo film. Anche questa dell'ultimo capitolo l'ha curata il grande T-Bone Burnett, come ha curato tante altre celebri colonne sonore. E questa che sta per partire tra pochissimi millesimi di secondo, addirittura l'hanno firmata gli Arcade Fire. Una band che negli ultimi anni ha fatto molto parlare di sé, al di là del supporto a Mr. Obama, cosa che comunque gli ha forse spinto. E questo brano, dal titolo Abram's Daughter, è appunto nei titoli di coda dell'ultimo capitolo della saga. Via!
Bar Traumfabrik, porte aperte a Bar Traumfabrik, secondo blocco dedicato ancora alla saga con la A maiuscola di Hunger Games.
L'unico blocco che vedo volevo è dire... tuo di fronte a Jennifer Lawrence.
Abbiamo gli ascoltatori attentissimi che hanno ovviamente risposto alla nostra trappolina, nel senso che questo brano non era nell'ultimo ma era bensì nel primo capitolo della saga, e subito ci hanno scritto per correggerci, quindi ci correggiamo e ci complimentiamo con loro per l'attenzione.
Correggiamoci tutti, ma... non rumorosamente.
Non correggiatevi addosso, però. Allora, una cosa soltanto voglio dire su Hunger Games in generale, cioè poi vi lascio la parola. Vedo che Pampanelli vuole dire qualcosa, non proprio su Hunger Games, ma forse sulla sua protagonista. Io voglio dire soltanto una cosa. Io ho amato questa saga con la A, e mi ha sorpreso, perché è uno dei pochi film che riescono a essere sia di cassetta che di sostanza, se vogliamo. E la critica che si sente muovere sempre da nerd con pomeriggi molto vuoti su internet è: hanno spudoratamente copiato Battle Royale. Hunger Games è uguale a Battle Royale. Battle Royale, per chi non lo sapesse, è un romanzo di autore giapponese che non ricordo, di cui non ricordo il nome, da cui è stato tratto un film anch'esso giapponese, che ha delle similitudini con Hunger Games, ovvero c'è uno spettacolo televisivo, insomma una sorta di show ordito da un governo malvagio, dispotico, nel quale degli adolescenti si scannano per la gioia degli osservatori. Ora, sì, questa cosa ce l'hanno in comune, ma ci sono una serie di film e una serie di racconti di fantascienza che hanno queste cose in comune.
Trama classica,
come ha detto giustamente Smith, The Running Man, ovvero l'implacabile. Con Schwarzenegger, forse l'unico film di Schwarzenegger che mi è piaciuto, insieme a Atto di Forza.
Ma se vogliamo anche I Guerrieri della Notte, che noi abbiamo scelto come manifesto nella nostra trasmissione per questa stagione. No, c'è sempre questo scontro tra bande,
sì, però non
i quartieri che non sono distretti. Non è allora, distopico, ma voglio dire.
Allora anche gioventù bruciata.
No, ma voglio dire, è una caratteristica, è un archetipo della narrazione cinematografica.
Ma come che cazzo stai a dire?
Come della letteratura, come di tante altre cose.
Sì, vabbè, io la volevo buttare sul questo tipo di distopia. Ce n'è anche il Signore delle Mosche tra gli adolescenti, non c'è lo spettacolo, però c'è lo il massacro.
Me l'hai tolto dalla bocca.
La mosca film che era uscito l'anno scorso, te lo ricordi? Quello dei che l'abbiamo visto e ne avevamo anche parlicchiato, ma ho rimosso il nome.
Divergent, ma è quello che secondo me lo copia
spudoratamente,
malamente. Però vabbè, ad ogni modo, io ritengo, la mia modesta opinione è che Hunger Games sia una cosa diversa da Battle Royale. C'è qualcosa in comune, ma basta di dire è la copia di Battle Royale.
Prima di andare alle pratiche, entrambi, alle c'è. Pratiche
onanistiche
la verità
sento il mio disagio,
la verità. Prima di andare su quel terreno, io volevo semplicemente dire due parole su Jennifer, perché insomma
prego.
Le merita.
Segnaliamo ai nostri webbatori l'altissimo livello e di registrare questo intervento.
Sì, assolutamente.
No, nel senso,
adesso
volevo,
ogni minuto è prezioso.
Il peggio è passato.
Abbiamo scollinato.
Volevo semplicemente segnalare una filmografia essenziale, perché a differenza di tante bellocce del cinema americano, soprattutto che giovanissime approdano al cinema, lei si è caratterizzata.
Lei ha 20, quanti anni ha?
Lei è del 1990.
Si è caratterizzata
per una
frigna.
Ecco, non solo per quello, ma per una filmografia essenziale, molto votata molto al cinema d'autore.
Parlavamo poc'anzi fuori onda del bellissimo Wintersport.
Io non ho visto i suoi primi due film, che sono di Lori Petty e Jason Freeland, The Poker House e Garden Party.
Di Lori Petty, regista?
Sì.
Lo sai chi era Lori Petty? No. Era quella che faceva, l'attrice che faceva Tank Girl. L'avete visto Tank Girl? Sì. Film delizio, divertentissimo. Scusa, è un film che ho amato molto.
Però voglio dire, è una che ha cominciato, ha mosso i primi passi nel 2008, ha fatto tre film. Il terzo film è The Burning Plain, di Guillermo Arriaga.
Lei ha fatto
che
anche...
non è
vero.
Che
lei
non
ha
è.
Fatto anche la saga di X-Men.
Cioè, lei è nell'ultimo, sì, in questo reboot attuale.
Nella First Class, lei.
Ma anche nell'ultimo film. Lei fa mistero.
Volevo dire che tra le altre cose, lei è balzata alle cronache, soprattutto quelle europee, perché noi l'abbiamo scoperta, oltre che con Arriaga, dove aveva un ruolo minore, ma come protagonista di un grandissimo film che vinse, credo, qualche premio al Sundance allora, se non l'ha vinto male, l'ha vinto. Perché meritava, che è Un gelido inverno, che rimane essere un capolavoro, secondo me,
molto
del
bello.
Genere sia adolescenziale, sia criminale, sia western rielaborato.
La visione della provincia americana stupenda.
Bellissima, devastante.
Deborah Granik, lei è una regista che vi consiglio di tenere d'occhio.
Rivedetevelo.
Senza dubbio.
E poi soprattutto lei, vabbè, ha avuto questo grande successo con i film di Russell, no? Il lato positivo, American Hustle.
Anche lì è favoloso.
American Hustle, dove interpreta una quarantenne in decadenza, e lei che ne ha 20 è nel fiore, nello splendore,
dell'entusiasmo. Diciamo che se Scarlett a 30 anni ha avuto una carriera di tutto rispetto, non posso immaginare cosa avrà tra 10 anni.
Infatti, la differenza tra Scarlett e Jennifer, che Scarlett, newyorkese dell'upper society americana, ha avuto un destino segnato sin da piccolissima, ha fatto molte più opere commerciali. Lei invece viene dall'indipendente, viene dal cinema.
Confermo il gran premio della giuria al Sundance, ottimo. E 4 premi al Torino Film Festival del 2010.
Anche la sua,
che conferma la bontà del festival.
Anche la sua parlata è molto schietta. Se siete a parlare in originale fa eccezionale.
Adesso veniamo alle pratiche umanistiche.
Ecco, andiamo. Pabbanelli, un minuto.
50 secondi.
Però no, volevo dire questa cosa.
Grazie.
Non sono pratiche umanistiche. Non sono pratiche umanistiche, perché parliamo di seghe in questo caso, non di saghe. No, però in questo estate è stata protagonista del famoso Dix sulle immagini rubate, messe in rete insieme alle altre attrici. Lei era la più importante di queste attrici, secondo me, che di cui sono state rubate queste immagini e sono finite in rete. Grande scandalo, ma grandissima anche riflessione dietro a questo corpo rubato, cioè proprio
immagini
rubate molto private e messe in pubblica piazza, un carnaio vero e proprio. La cosa bella e strana di tutto questo è che nell'ultimo Hunger Games, che io non ho visto ancora, ma di cui ho letto i sinossi, ho letto il libro, quindi ne posso credo parlare, insomma, perché so più o meno di cosa si parla.
E poi hai ascoltato i nostri illustri.
Assolutamente. 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 E c'era, come diceva Lupus, mi rifaccio a lui, c'era appunto questa questo gioco tutto sul corpo di lei, di Jennifer Lawrence, di della Katniss, come simbolo della rivolta, e questo suo volontà di sottrarsi alla fine, che poi secondo me nella seconda parte verrà ancora più fuori, a questo gioco di usare il suo corpo. E mi pareva un bel parallelo da utilizzare.
È un bel parallelismo tra il personaggio e il...
Esatto, un po' di metacinema. Tra l'altro so che nell'ultimo i famosi spot di cui parlava il buon Lupus sono girati quasi prendendo per il culo gli spot veri di Hunger Games, con il logo vero della...
Sì, è vero, uno ricorda molto un promo, è vero.
Esattamente, quindi c'è anche questo gioco autoironico. E mi è sembrato un bel cortocircuito. Poi, tra l'altro, le foto uscite quest'estate sono veramente disgustose, non per il concetto che c'è dietro, perché è veramente brutto, molto private, mandate a un suo fidanzato, rubate dal cloud, brutto proprio, cioè non...
Com'è, scusa?
Forse brutto. Ma guarda, a me invece, io invece apprezzo molto questa sono d'accordo, pensavo la volesse buttare sulla nostra classica goliardata, invece no.
Ah,
bene,
non ti posso chiedere al volo una cosa, per gli appassionati di George Orwell e della sua, diciamo, visione del mondo. Ho letto che ci sono, ecco, in questo capitolo ancora più rimandi.
C'è sicuramente qualche rimando. Quindi 1984.
Glielo consigli, andate vivamente,
a vedere. A George Orwell di andarlo a vedere.
Assolutamente.
No, posso l'ultima cosa, semplicemente perché devo ammettere, fare...
Siamo in ritardissimo.
Sono ignorante.
30 secondi, 30
secondi. Ho dimenticato, 30. Ho rimosso che Lori Petty è la regista di Point Break.
Ah, non lo sapevo.
È anche l'attrice di Point Break. Perché se è lei, se è proprio lei,
è l'attrice protagonista.
È lei, è la femmina.
Pensavo
protagonista.
Che fosse un'altra. Va bene. Per adesso ci ascoltiamo un bel pezzettone.
Bello, bello.
Tratto da questi film, dai Hunger Games. E questa
Frizzante.
È. Se i nostri amici smettono di chiacchierarmi in sottofondo, questi sono i Decemberists. E questa è One Engine. Buon ascolto.
Doppiamente ignorante, e devo chiedere scusa nuovamente ai nostri aspettatori
perché tre volte ignorante,
perché come Perché purtroppo no, nel senso ho preso una accantonata, colpa di Wikipedia, quando le cose non si sanno, non si sanno, è inutile cercarle. Lori Petty non è stata la regista di Point Break, che invece è la grandissima Catherine Bigelow, ma è stata semplicemente l'attrice protagonista, semplicemente no, ma insomma, attrice protagonista che l'ha mollata a Keanu Reeves.
Bene, Due giorni e una notte di Jean-Pierre Luc Dardenne con Marion Cotillard e Fabrizio Rongione.
Rongione,
vabbè, però è di origine italiana, attore feticcio dei Dardenne. In programmazione allo Zenith, se non sbaglio, parla di Sandra, giovane operaia che...
Di Sandra, Sandra posso correggere la pronuncia?
Bravo. No. Vabbè ragazzi, io la chiamo Sandra.
L'aspettavo da ieri.
Ci speravo. Vabbè, Sandra, sposata con due figli, sta con Manu, non Manu. Sta uscendo da un periodo di depressione e scopre che è stata praticamente licenziata perché i suoi colleghi di lavoro sono stati messi di fronte a questa scelta: votare per avere un bonus di 1.000 euro, però licenziando lei, a patto che lei sia licenziata, oppure rinunciare al bonus tenendo lei. Quindi di fronte al più bieco dei ricatti del capitalismo, come direbbe il nostro Laszlo, giustamente ha ragione in questo caso,
è la verità,
è una qualità. Però dopo la prima votazione, diciamo, palese, una sua amica riesce a ottenere una seconda votazione il lunedì mattina successivo con voto segreto, e da qui due giorni e una notte, perché lei ha il weekend per convincere i suoi colleghi di lavoro a votare per lei rinunciando ai soldi. Comunque gente che non sta tanto bene economicamente e che deve fare questa scelta. So che a Simone Rossi, che mi guarda anche con un'espressione disgustata, non è piaciuto molto il film.
A me non è piaciuto per niente. Però sono punti di vista.
Sai, posso raccontare un piccolo aneddoto, poi vi lascio la discussione. Purtroppo io il film non l'ho visto.
Ma allora no, perché...
Io ricordo allo Zenith la visione di Il figlio, L'Enfant.
Un
film meraviglioso.
Sì, bello.
Eravamo in cinque in sala. Finito il film, due davanti a me, probabilmente romane, laziali. Sti burciari, manco due sordi per una colonna sonora. In questo film c'è la colonna sonora?
Sì, c'è. Allora, c'è. Ti dico subito una cosa che a me è piaciuta. A me il film è piaciuto, devo dire la verità. Io poi lo dico, non sono un... Cioè, pur riconoscendo la bravura dei Dardenne, non sono un amante di dell'iperrealismo, appunto, senza la colonna sonora, senza... ho imparato ad apprezzare e a capire, ma è un po' più faticoso per me. Questo film, secondo me... ha anche una pennellata di positività nel racconto, che si riflette un po' anche nell'estetica, perché la fotografia, vabbè, c'è sempre la solita macchina a mano loro, eccetera, minimalismo meraviglioso, però nelle scelte cromatiche si vede anche questa cosa, perché è più colorato del solito, e ci sono ben due canzoni di cui una ascolteremo dopo, insomma, anche piuttosto frizzantina.
Sì.
Ma invece chiediamo a Simone Rossi perché noi è piaciuto.
Cioè, non se l'aspettava sta domanda, vedi?
Non è una cosa da dire in due parole. Cioè, io sono andato con tutti i migliori presupposti, ero convinto di vedere un film diverso. È un film che a me mi ha molto annoiato e che mi ha anche infastidito in certe parti. Nel senso,
fatti
che...
due domande, però.
Vabbè, non fare il cinque, bisogna essere meno saccente.
La noia non è contemplata nel cinema.
Ma no, ma in realtà mi ha annoiato. Io mi sono sforzato, ma in realtà mi ha annoiato. E ho trovato la protagonista, cioè Marion Cotillard, fastidiosamente sopra le righe.
Veramente.
Al di là di questo non riesco a capire fino in fondo dove ci sia la metafora e dove ci sia del reale in questo film, nel senso che io anche il cosiddetto premio, i cosiddetti 1.000 euro, se hanno un significato metaforico, per cui stiamo parlando di gente messa così male, per cui e viviamo in una realtà così negativa, per cui anche solo 1.000 euro ci portano ad essere così...
Perdonami Simone, però 1.000 euro per una persona che magari ne guadagna 1.200-1.300 al mese, come dice un personaggio del film, dice 1.000 euro in un anno sono un anno di bollette della luce e del gas per una famiglia dove uno solo lavora e hanno due o tre figli.
O l'affitto della figlia all'università.
Vabbè, con questo avete quello, già quello messo una parte della...
Borghese.
No, in realtà,
io volevo risponderti su una cosa che riguarda il ruolo di lei, la protagonista. Sì, io inizialmente ho cominciato ad odiare quel personaggio perché dicevo: ma come fa uno a trovare empatia con un personaggio così? depressa, perché al di là dell'uscita dalla depressione è ancora depressa.
Assolutamente.
Aveva intorno persone che cercavano di aiutarla e lei sembrava quasi non accettarlo. Ovvero uno si trova lì e dice: ma che cavolo, ma io non posso fare il tifo per te, quasi ti sta bene. Poi nell'evolversi
del film tipico del depresso.
Nell'evolversi del film, secondo me, sì, ci sono delle trovate anche proprio a livello di sceneggiatura che riescono a stravolgerlo da un certo punto in avanti, diciamo dai tre quarti in poi, e farti capire qual è la visione del regista a monte. No, io questo ho apprezzato.
Io, guarda, in realtà quando dico che lei mi irrita, non dico che era un personaggio che mi stava antipatico, dico solo che forse la scelta di un personaggio così ha fatto un po' il gioco, nel senso era più facile raccontare una persona che doveva essere reintegrata con quel problema lì, secondo me. E ci ho visto anche uno spingere troppo su un discorso di dicotomia, per cui o il bonus, per intenderci, essere integrati,
è la tipica arma.
Mi sta bene. Però non c'è in nessun momento non c'è nessun momento del film in cui ti dice: magari c'è una soluzione alternativa che si potrebbe percorrere.
Beh,
non
alla fine gli propone una soluzione alternativa.
Io ho avuto la sensazione che ci fosse.
Guarda che c'è la soluzione, e è la coerenza che lei dimostra, che secondo me è proprio la chiave.
È il messaggio un po' del film.
Posso fare una domanda?
E l'importanza della lotta rispetto al risultato, a prescindere dal
all'uomo sul confine.
Al nostro confine.
Esatto, volevo sentire lui perché abbiamo
un minuto e mezzo. Conoscenza e consapevolezza dell'intera filmografia dei Dardenne, dunque volevo.
Che ne pensi di questo film?
Questa
è una domanda del cazzo. E il film è un film straordinario.
Bisogna essere meno saccenti.
Scusa.
È un film. Io l'ho visto in Francia qualche mese fa, poi ne parlammo anche in trasmissione. E io, onestamente, prima di aver visto il film turco che poi ha vinto Cannes, ero convinto che il film di Dardenne avrebbe dovuto vincere Cannes. Perché nel loro, diciamo, stile antropologico, quasi documentaristico, ci raccontano una storia che purtroppo è vita quotidiana soprattutto in quelle regioni del Belgio meridionale, quindi francofone, dove le industrie minerarie storiche che hanno reso fiorente quella regione fino agli anni 70 sono completamente chiuse, e la gente vive spesse volte in uno stato di semipovertà molto molto sottolineato. Per cui quel film, anzitutto, non il ricatto, diciamo, dei 1000 euro per il licenziamento o tenere una collega non è cioè è una cosa di tutti i giorni che possiamo vedere anche qui da noi. E secondo me lei ha fatto una bellissima interpretazione, perché vabbè, lei è una grandissima attrice. Io citerei accanto a questa interpretazione magari Edith Piaf, con la quale credo vinse l'Oscar per quel film come attrice
non saprei protagonista.
Però lei, diciamo, che riesce a rendere bene questo tipo di personaggi.
Ma anche, scusa se ti interrompo, anche questo sbalzo d'umore della depressione, cioè lei, a seconda delle persone con cui parla, dei momenti in cui si sente proposita, sì, si sente ottimista, sì. E altri in cui crolla una disperazione più totale. Questa cosa si
quello
vede molto.
Secondo me è molto realistico, nel senso che ricalca bene quel tipo di problematica, quel tipo di malattia, di sindrome. È un film, secondo me, eccezionale da vedere perché, come diceva Laszlo prima, fa riflettere su quello che è la realtà capitalista della vita quotidiana, quindi senza andare a parlare in termini filosofico-marxisti, ma semplicemente nella vita di tutti i giorni quello che il capitalismo fa e non fa alle persone.
Senza dubbio.
Posso dire, semplicemente per chiudere, perché la cosa che ha detto lui prima,
togliamo un minuto a Scarlett.
Contestualizzando, non c'è problema. Contestualizzando, localizzando geograficamente il film, mi ha fatto pensare a quel bellissimo film di Bruno Dumont, non so se ve lo ricordate, nel 97, che era L'età inquieta, o La vie de Gesù, credo, La vita di Gesù, che era un film che raccontava l'infanzia in quelle regioni povere, in quelle regioni. Un film da recuperare assolutamente. Se non l'avete visto, Bruno Dumont è un regista da vedere.
Perfetto.
Comunque, un film non certo facilissimo, diciamolo, almeno non per chi non è così avvezzo a quel tipo di cinema.
No, non è un film facile, soprattutto è un film
però
che...
Però da vedere, dai,
assolutamente.
E però... c'ha questa sorprendente presenza di colonna sonora.
Sì,
diciamo,
sì,
no?
Sì, senza dubbio.
C'è un pezzo molto significativo.
Con una Marion Cotillard ispirata.
Molto, molto magra, dunque candidata all'Oscar.
Certo. Sì. Stranamente diva scelta dai Dardenne.
Sì, beh, però insomma, pezzo... allora, il brano che vogliamo mettervi è molto significativo anche all'interno del film. Sicuramente è una scena di quelle che merita in quanto scena, e è un pezzo che merita in quanto pezzo, scritto da Van Morrison, cantato anche dalla grandissima Patti Smith. Gloria per voi. Comes around just about 5 feet four from her head to the ground. You know she comes around here just about midnight. She make her feel so good, love. She make her feel all right. And her name is G.
Traumfabrik.
E allora in che vuoi fare Smith? Non rovinare ogni volta ingressi e uscite, è un disastro, picchialo bene.
La volevo dire che un giorno mostreremo in fuori onda certo. Anche in audio di Bar Traumfabrik.
Comunque noi adesso abbiamo un momento molto importante, molto alto, perché è venuto Pierfrancesco Favino a Perugia per il suo spettacolo.
Ma lo fa Spadolini?
Ce lo dirà, perché il nostro mitico Andrea Fioravanti è andato ad intervistarlo in esclusiva per il Bar Traumfabrik. Sentitelo qua.
Bar Traumfabrik, un ospite d'eccezione, Pierfrancesco Favino. Reduce da un successo strepitoso a teatro, questa sera è al Cinema Zenith per presentare il film presentato a Venezia nella sezione Orizzonti senza nessuna pietà. Allora, com'è il tuo saltare dal palco al set cinematografico e soprattutto come hai costruito questi ruoli così differenti?
Ma innanzitutto fa tutto parte del mestiere dell'attore, nel senso che vengo dal teatro, ho avuto la fortuna di fare sia cinema sia televisione sia altro, anche torno al teatro, non so, per me fa parte di tutta, sono virus diversi della stessa malattia. E sai, sono le storie che ti suggeriscono un po' anche l'atteggiamento diverso anche in preparazione di un film, per cui insomma, per me tutto avviene in una maniera abbastanza naturale. Ormai sono più di 20 anni che faccio questo mestiere e non me lo pongo tanto il problema. Leggendo una storia hai delle immagini, delle sensazioni, segui quelle sensazioni, quelle immagini, costruisci dei mondi diversi che sono quelli che appunto la storia come lettore ti suggerisce.
Certamente, però ieri nella tua presentazione a teatro mi ha colpito una cosa che io cerco sempre di sottolineare quando ho l'opportunità di incontrare attori, vale a dire il lavoro. cioè la fatica, il sudore, il poter lavorare su determinati ruoli. Io ieri ti ho visto a teatro e davvero alla fine ero stanco per te, per tutto quello che hai fatto, ma secondo te quanto siamo indietro a livello attoriale in Italia rispetto ad altri paesi, proprio perché non si ha questa concezione del lavoro?
Ma guarda, a Edoardo, quando si chiedeva che cosa serve per fare l'attore, la prima cosa che diceva era la salute. E questa cosa qua, per cui senza andare, dover andare lontano, in realtà noi abbiamo una tradizione in questo senso di attori che l'hanno dimostrato questo. Forse negli ultimi tempi si è voluto anche un po' raccontare che il mestiere dell'attore fosse esclusivamente legato al successo. L'Italia è piena di bravissimi attori che magari non hanno la fortuna o il privilegio di incontrare le condizioni che permettano loro di essere riconosciuti, però far l'attore significa, come per tutti i mestieri, lavorare, specializzarsi. Noi siamo forse un po' condannati all'idea poi di dover fare le cose in maniera tale che non sembri che dietro ci sia un lavoro, mentre nessuno di noi penserebbe di potersi improvvisare cardiochirurgo. Alcuni pensano che quest'idea di apparente semplicità nasca esclusivamente dalla spontaneità, invece c'è dietro un lavoro meraviglioso, faticoso, come tutti i mestieri, che ha bisogno di dedizione e di passione. Lo dicevi ieri, sì, magari stanchi saltellando per 3 ore, però la sensazione che hai poi alla fine di uno spettacolo è una sensazione di pulizia meravigliosa, di aver fatto quello che ti piace e di averlo condiviso con le persone, che è una cosa unica.
Se per il ruolo appunto del servo saltelli qua e là, per il ruolo di Mimmo sei dovuto ingrassare 20 kg se non sbaglio, poi l'hai dovuti anche perdere, quando stavi lì e facevi questa sorta di cura per ingrassare, ci pensavi mai alla fatica, al pensiero, e poi ti stavi già trasformando nel risultato che poi avremmo visto sullo schermo?
Ah, no, io generalmente non penso mai alla fatica perché è più forte la passione della fatica, e poi perché ho rispetto dei mestieri anche degli altri, cioè non, oggettivamente non faccio il minatore, insomma, guarda, prendere 20 kg è sicuramente meno faticoso che non dover affrontare mestieri che ti danno meno soddisfazione, per cui io questo ce l'ho ben presente in mente. E notavo la trasformazione nel momento in cui stavo facendo questo lavoro, la stavo facendo apposta, sono stato contento alla fine di questa trasformazione, che è stata fatta sia per adesione al personaggio che anche per permettere allo spettatore di avere un'altra immagine di me. Insomma, il tentativo è questo, quello sempre di perdere se stessi a vantaggio della storia, e mi faceva piacere se le persone avrebbero avuto la possibilità di vedere Mimmo e non Pier Francesco Favino, insomma.
Un'ultima domanda, in questo film ti sei anche cimentato con il ruolo di produttore, quanto cambia la percezione del tuo lavoro quando sei anche quello che finanzia, in un certo modo pensa alla costruzione e al progetto del film?
Ma enormemente, perché ti rendi anche conto di tutte le incomprensioni che magari da attore hai nei confronti delle idee della produzione di un film. Però la produzione di un film non è solo economica, la produzione di un film significa anche ipotizzare un'altra modalità di lavoro, per esempio una preparazione in una maniera diversa, un modo di riuscire a far collaborare tutti quanti fanno parte della produzione di un film, metterli in condizione di fare al meglio il proprio lavoro, di poter liberare le capacità creative. Questo non ha per forza a che fare con il valore economico di un film, ha a che fare col valore creativo di un film, che poi in fondo non è pagabile, non è neanche quantificabile, per cui fare produzione significa anche fare una produzione creativa, costruire le condizioni per cui poi sul set, soprattutto su un piccolo film come il nostro, tutti quanti possano in grado di dare il meglio nel loro specifico.
Bene, allora per Bartram Fabric.
Allora, Bartram Fabric, un saluto da Francesco. I'm gonna find my knife and run it through those stitches. Throw my friends down in the ditches before they even know what I've come here for. Take the hard land with a sense of revenge. Take the hard land and make it look easy. Take the hard land, you're dying in the end. Take the hard land. I'm gonna grow my hair down on my face like a Fidel Castro, like a Che Guevara or a Fidel Castro. I'm gonna grab my throat, my life's one last wish, and I'm gonna take the life and a knife, and I'm gonna sit my rib not fall. Take the hard land with a sense of revenge.
Etappe, die zweite.
E come vi ho detto, visto che domani la nostra Scarlett Johansson purtroppo esce dai 30 anni, veramente una tragedia, esce dai 20 anni, entra nei 30, una tragedia.
Un applauso per Scarlett Johansson. Sì. Con io tutte e due le mani, notate bene, abbiamo applaudito.
Io non
con
esagererei
tutte le mani.
Troppo, perché intanto volevo tranquillizzare tutti i miei fans. Perché la, insomma, diciamo che io e Scarlett abbiamo fatto pace.
Oh,
era questa la gag.
Vale. No,
arrivederci.
Dopo tanta frequentazione, c'era stata quella frizione legata al fatto che lei sembrava fosse fidanzata con Romain Duria, è vero, lei poi si sono sposati,
erano saccenti.
Io purtroppo questa cosa non l'ho condivisa appieno.
Ma tu dici il fatto di essere biondo?
No, perché siamo stati insieme diverso tempo io e Scarlett.
Però. È vero. No, non voglio ridere perché ti sto seguendo in questo, no, cioè, in questa gag.
E volevo tranquillizzare i miei fans che mi chiedono sempre: ma tu con Durias hai sistemato, hai chiarito?
Tutto sotto controllo.
Tutto chiaro, dopo che è nata la figlia, comunque ci siamo rivisti tutti insieme. Abbiamo,
la figlia,
da uomini adulti,
abbiamo chiarito.
Da uomini adulti vi siete chiariti. Bene così. Bene così.
Quindi hai scelto di...
Sì, no, nel senso sono rimasto fuori perché sai, cioè, queste cose sono sempre un po' complesse.
Sono decisioni tremende quelle lì,
Ho capito, ma no, invece no, dopo questo pietoso siparietto,
però cioè, voi dite che è pietoso, ma è la verità, cioè,
è la qualità. Allora, io volevo dire una cosa: questa cosa è nata anche perché ne abbiamo parlato e a me è venuto da dire, cavolo, questa compie 30 anni e ha già fatto 40 film, insomma,
molte
non è
cazzate.
Che, al di là, sì, ho capito, però al di là di quello che si può dire su un'attrice più o meno
30 anni, 40 film, quindi a 40 anni avrà fatti 50.
Sì, no, volevo dire, comunque una che ha messo sicuramente il suo in quello che è la cinematografia degli ultimi anni. Cioè, dobbiamo sicuramente dargliene atto. Una classe 84.
Ecco, io che non ho fatto i compiti su Scarlett perché non ho avuto tempo e non ho il computer collegato a internet.
Su Scarlett, perché tu
andiamo
fai compiti.
Andiamo a braccio.
No,
andiamo,
dicevo, la sua filmografia è essenziale.
Sì, mio fratello maialino.
Domanda, vi chiedo. Io ricordo che la prima volta che l'ho vista nel film bellissimo di Sofia Coppola, Lost in Translation. Okay. È la sua, è il suo esordio oppure no?
No, lei diciamo che in Italia perlomeno aveva, insomma, ci siamo accorti della sua bravura nell'uomo che sussurrava i capelli.
Grazie!
E è qui che è nata la loro storia d'amore, tra l'altro.
Nell'uomo che sussurrava i cavalli di Robert Redford aveva 14
era giovanissima,
anni. Però lei ha iniziato anche prima,
ma che stai dicendo?
Era più piccola, probabilmente.
14 anni aveva quando ha fatto quel film.
Forse ne aveva 14 quando ha fatto la ragazza
del 98.
Lei era proprio la ragazza che sussurrava ai cavalli.
Forse con nella ragazza con l'orecchino di perla era così giovane.
No, la ragazza con l'orecchino di perla è venuto dopo.
No,
ma lei ha iniziato a 10 anni.
Sai dove l'ho vista la prima volta io? In L'uomo che non c'era, spettacolare film dei Coen, in cui lei è questa bambina che suona il pianoforte, c'ha questa... C'è il protagonista che la
aveva
vuole.
Aveva 16 anni, cioè
che la vuole portare a.
L'orecchino di perla è venuto nel 2003, due anni dopo di questo film bellissimo. Prima c'è stato, come diceva lui, il meraviglioso, forse il più bel film di Sofia Coppola, con un Bill Murray eccezionale, questa storia d'amore. E lì io e lei c'avevamo, insomma, una frequentazione più intensa. Io vorrei andare oltre.
Così, andando un po' a occhio, mi viene immaginare, vedo che nei film, giustamente anche, dove lei era molto giovane, le sue interpretazioni erano anche forse il ruolo
migliore, secondo me.
Beh, migliori, diciamo che erano meno caratterizzate dal suo personaggio. Forse lo spartiacque è Woody Allen.
Non lo so, lei c'ha avuto una trasformazione fisica.
Non ricordo, non ricordo il titolo. Il titolo
iniziò con Match Point con Woody Allen.
Credo che lo spartiacque della sua carriera sia stato Match Point. Lei dall'inizio a Match Point ha fatto tutti i film dove comunque interpretava molto, lavorava molto come interpretava molto bene il personaggio, era un
grandissimo corpo, lo metteva anche
in fondo, dopo perché poi ha fatto Scoop sempre con Woody Allen, in cui in realtà fa il ruolo di una cioè il lato del corpo conta fino a un certo punto, perché lei anzi è quella che si innamora del bello
e magari torna a contare in Vicky Cristina Barcellona, che è il successivo, sì, quindi sì, effettivamente bravo. Smith ha avuto un'intuizione,
però non è la miglior trilogia di Woody Allen. Io vi segnalo semplicemente un film che, se non avete visto, recuperatelo, che è Love Song for Bobby Long,
già,
con John Travolta. È un film veramente...
Non ho capito un cazzo.
Una canzone per Bobby Long.
Ah, ok.
Okay.
Così suona meglio.
Shaney Gable del 2004, prima di iniziare la vicenda Woody Allen, e prima ancora di essere, secondo me, consapevole totalmente della sua fisicità, perché lei, noi l'abbiamo apprezzata per un grandissimo volto, l'orecchino di perla, bravura, eccetera, eccetera. Però poi c'è avuto questa maturazione fisica
che ha condizionato. Però poi lei ha gestito molto bene.
Ha gestito molto bene, perché, da lì ha cominciato a fare anche film commerciali, no? The Avengers, tutti, eccetera.
Dopo
The Avengers, insomma,
sì, Marvel, anche The Avengers.
Dopo Match Point, dopo Match Point si è aperta il varco della fisicità, dell'interpretare la sua sensualità, la sua femminilità, e si è spostato un po' l'obiettivo intorno a Scarlett.
Sì, io l'ho ritrovata.
Sono emerse le curve.
L'ho ritrovata assolutamente incantevole
e la fregna.
E grossa, diciamo, in Under the Skin.
Sì, bello, perché, l'abbiamo visto a Venezia.
Perché lei grandissima attrice
sull'extraterrestre, no?
Grandissima, sì. Grandissima attrice.
Film difficile.
Però secondo me lei, come Jennifer Lawrence, hanno queste rotondità dissimili da quello che vuole
le donne da copertina, ecco. Cioè sono splendide, non può magari, cioè, sono splendide, però hanno un qualcosa di accessibile, qualcosa di normale.
Lei è una tappettina con un culo gigantesco, perché questa è, poi c'è un fascino pazzesco attorno a
lei. Io vorrei dire però che non sei citato tra i compagni di vita di Scarlett, quindi va chiamata a Wikipedia. Bisogna dirgli che
i miei fans si arrabbiano,
ma va detto,
la chiamiamo sul vero,
sì, per l'altro. Lei è anche una che ama molto la musica, ha fatto molte cose interessanti, in realtà sempre per un'attrice, non è una cantante, ha fatto un album di cover di Tom Waits, ha collaborato con grandi artisti. Poi quando ha sentito la versione di Laszlo con l'ukulele,
ce l'abbiamo?
Purtroppo no, ha pensato che forse era meglio che smettesse, perché sennò Laszlo avrebbe continuato, e quindi ecco, insomma, c'è anche una sua
I'm lying on the moon.
Che meraviglia. Allora, io procederei con l'ultimo, penso, brano che abbiamo tratto dalle colonne sonore di Hunger Games. Questo è di Kid Cudi, yeah. Si chiama The Ruler and the Killer, questo è il primo capitolo, giusto?
Sì,
assolutamente,
sì.
Un pezzo un po' tosto che ci introduce la giusta frizzantezza per dopo.
Sommerpause, nun weiter mit Bar Traumfabrik.
E a questo punto pare proprio che sia ancora una volta il momento del nostro professore, che spero sia da qualche parte nell'etere. Il professore ci sente?
Come al solito sono da qualche parte nel mondo, non nell'etere, e vorrei approfittare di un luogo pubblico per fare dei saluti privati alle mie colleghe Scarlett Johansson, tutte belle come lei, diciamo così. E quindi, caro il mio lupus, se lei crede, io procederei al pezzo. D'altro canto, mi pagate per questo.
Esatto.
Crede che possa procedere?
Guardi, senza dubbio può procedere, sì, perché lo dico di nuovo ai nostri spettatori.
Ogni minuto è prezioso.
Ecco, loro l'hanno sentito, lei no. Prego, professore.
No, l'ho sentito anch'io.
Ah, bene.
E allora? Sapete, gli ultimi accadimenti mi hanno fatto riflettere su una domanda.
Scusi, peregrina. Professore, la interrompo. Prego. È che mi sono emozionato perché ho detto spettatori invece che ascoltatori, come lei, come il suo amico nella famosa intervista. Non so se ricorda quella.
Ricordo.
Chiedo allora, scusa, prego.
Siamo all'onanismo.
Sì. Io vi perdono anche lei, caro Lupus, e procederei dicendo che mi sono posto una domanda peregrina quanto fondamentale, vale a dire: che cos'è un critico cinematografico? C'è chi nasce medico, chi nasce architetto, avvocato, pittore o musicista, e tutti certamente nasciamo spettatori, ma nessuno nasce critico. Da bambino, quando ci chiedevano cosa volete fare da grandi, tutti più o meno rispondevano le solite cose: il calciatore, l'astronauta, il pompiere, il vignettista. I più odiati degli altri addirittura rispondevano l'insegnante, ma nessuno rispondeva: da grande voglio fare il critico cinematografico per una rivista settimanale di cinema e televisione con inserto centrale e allegato mensile. No, questa risposta non era contemplata. Eppure, crescendo, non c'è uomo sulla faccia della terra che non si sia cimentato almeno una volta con la critica, tant'è che François Truffaut arrivò a sostenere che tutti hanno due mestieri, il proprio e quello di critico cinematografico. Come detto, tutti gli spettatori si sono improvvisati critici, ma la differenza tra lo spettatore e il critico cinematografico sta nelle competenze e nelle conoscenze acquisite da quest'ultimo durante il percorso culturale, nel bagaglio tecnico-culturale, nella famosa cassetta degli attrezzi per interpretare in modo competente un film e, da ultimo, nella voglia di rimorchiare. Beh, certo, risulta evidente che la strada del critico cinematografico è un percorso che coniuga la passione per il cinema alla passione per la scrittura e al desiderio di figa. Si tratta di un mestiere talvolta bisfrattato, spesso invidiato, i cui panni tutti, consapevolmente o meno, hanno però indossato. Quante volte ci siamo ritrovati in una discussione tra amici a parlare di questo o quel film, per non parlare di tutte le occasioni in cui abbiamo esaltato un attore, o meglio un'attrice come Scarlett Johansson, di fronte ai nostri interlocutori. Ed è da quelle piccole prove, da quelle serate, che capisci se il critico svilupperà una carriera propria e potrà sperare di avere il successo, oppure dovrà accontentarsi di esprimere tra sé e pochi intimi il giudizio di valore su questa o quella pellicola. Se in suddette serate l'improvvisato critico otterrà la preda per la quale si era trasformato in critico procacciatore di gnocca, bene, allora può con buon ottimismo sperare quantomeno in una rubrichina sull'ultima rivista online o al limite sul giornalino parrocchiale. La critica, ragazzi, è una cosa seria cui ci si deve dedicare con costanza e dedizione. Non può bastare il semplice desiderio di figa per dedicarsi alla critica. Non sono sufficienti 4 parole sull'ultimo film di tendenza. Bisogna sviluppare un'arte della visione, un'arte dell'interpretazione e della ricerca. Di cosa però? Del volto femminile. Mi spiego: quando si è in sala con la vostra bella, dovete capire quali sono le sue incertezze, quali sono i suoi umori, dove si spaventa o si commuove di più o di meno, interpretare i suoi pensieri e dargli una forma poi da esprimere sul vostro divano di casa, inserendo magari un vecchio film di Bergman e quasi in lacrime affermare: beh, questo sì che era cinema, ma ora togliti la camicia. Ecco, la critica, come il desiderio sessuale è eterna, nasce con l'uomo. Non a caso il primo esempio di critica cinematografica lo troviamo già con Platone, che sulla bocca del suo mentore Socrate metteva il resoconto della prima recensione cinematografica della storia con il mito della caverna. Ascoltiamo le parole di Platone. Dentro una dimora sotterranea a forma di caverna, con l'entrata aperta alla luce ampia, ci sono degli uomini che vi stiano dentro fin da fanciulli, incatenati gambe e collo, sì da dover restare fermi e poter vedere solo in avanti. In queste parole sembra che il filosofo descriva la futura sala cinematografica ed il primo critico della storia, colui che crede di aver scoperto il significato delle ombre sulla parete. Ma badate bene, secondo voi che fine fa il primo critico cinematografico dell'umanità? Sentite la conclusione di Platone: non sarebbe egli allora oggetto di riso? E non si direbbe di lui che dalla sua visione torna con gli occhi rovinati? E che non vale neppure la pena di ascoltarlo? E anzi, forse non lo ucciderebbero se potessero averlo tra le mani e ammazzarlo? Dunque, la critica si lega alle pulsioni centrali di amore e morte, quelle che il primo autore di un bestseller di critica cinematografica chiamava Eros e Thanatos. Perché? Se il cinema è la macchina dei sogni, Freud, nel suo Interpretazione dei sogni, realizza un'opera monumentale di ermeneutica cinematografica. Il primo di una lunga serie di tomi che hanno caratterizzato il Novecento, tanto da far ricordare a Groucho Marx un divertente aneddoto a proposito del mestiere di critico. Ricordo che mio figlio Arthur, di 7 anni, rifiutò di guardare il nostro primo film di successo, The Coconut, perché non c'erano sparatorie. La cosa mi depresse non tanto perché non gli era piaciuto il film, quanto perché temevo che da grande avrebbe fatto il critico. Ecco, se queste sono le parole di Groucho Marx, oggi si parla di morte della critica. La critica militante, quella che tanto piace all'Aslo, ha abbandonato la scena a favore di una critica relativista, soggettivista, parzialista, e soprattutto la netta contrapposizione si cela non più tra grandi scuole di critica marxista, cattolica, strutturalista, bensì tra la critica della stampa ufficiale e la critica su internet. Ovviamente questo sbocciare in rete della critica cinematografica era prevedibile, bastava riflettere sulla fruizione del sesso, a come siano cambiati gli approcci nei confronti dell'arte amatoria, dalle serate in cui vi lanciavate in deliranti recensioni di film intellettuali romeni che non avevate assolutamente visto per sedurre la bella di turno, si è passati alla critica online, come il passaggio dal sesso reale a quello virtuale. Il mestiere di critico si trasforma, e con esso la critica stessa, sempre meno tangibile, sempre meno ufficiale, sempre meno oggettiva, sempre più solipsista, autoreferenziale o onanista. Tant'è che alle recensioni oggi vengono preferite le stellette, un metro di valutazione non più da addetti ai lavori, ma dai fruttori stessi. E questo vale, caro Lupus, per i film di Kubrick come per i video di YouPorn. Il gradimento ormai si misura in palline o stellette da dare al prodotto. Se è così, allora si capisce perché il critico vengono date le definizioni con cui concludo. Kenneth Ryan, il grande regista, affermava che il critico è un uomo che conosce la strada ma non sa guidare l'auto. O, per rimanere in tema sessuale, la più famosa definizione di Elia Kazan, che all'epoca paragonava la condizione del critico a quella dell'eunuco dell'harem, che passa il suo tempo a contemplare quello che gli è precluso e proibito, cioè negato. Ecco la condizione del critico. Arrivederci, ragazzi miei.
Grazie professore,
grazie.
Grandissimo prof.
Non è questione di ego, ma questa sera mi sento chiamato in causa dalla critica del professore.
Ma no, ma per quale motivo? Comunque, io parto diretto. Allora, per 21 anni non ho fatto altro che andare avanti e indietro tra aule e biblioteche scolastiche. Ora dimmi che diavolo ci ho ricavato. Smith, attento, dimmelo. Una gran bella istruzione. Vuoi prendermi in giro? No. Per te io sono istruito? Sì. Beh, per me non è così, disse Benjamin tornando a sedersi, perché se è questo che significa essere istruiti, all'inferno. Ben, disse sua madre, cosa stai dicendo? Sto cercando di farvi capire, disse Benjamin, sto cercando di farvi capire che ne ho abbastanza di tutto questo. Tutto cosa? Tutto questo, disse lui allargando le braccia. Non so che cosa sia, ma ne ho fin sopra i capelli, voglio qualcos'altro, e cosa vuoi? Non lo so. Questo era un pezzetto di libro che in realtà è stato la scintilla che ha fatto partire il progetto di fare quel bel film firmato da Mike Nichols che abbiamo omaggiato prima e che torna ad omaggiare con la rubrica Musica in HD, Graduate. Allora, Il Laureato, il film infatti del 67, non è altro che l'adattamento cinematografico di un romanzo, in realtà romanzo di esordio di Charles Webb, pubblicato nel 63. Quindi in realtà io volevo fare un piccolo omaggio a... dica se vuole.
No, dopo.
Ok, dopo. In realtà questo libro non è un libro eccezionale, a differenza di, almeno secondo me, a differenza di tanti di quelli che noi abbiamo citato in questi anni di Bartram Fabric. Sicuramente ha dei bellissimi dialoghi, tanto che la maggior parte di quelli del film sono esattamente ripresi dal libro, e fondamentalmente c'ha questo uso di un umorismo abbastanza beffardo, in realtà una sorta di satira sociale. Però, insomma, diciamo, ci sono anche dei grossi limiti. Ad esempio, è pieno questo libro di frasi, di dialoghi in cui i vari personaggi chiedono non ho capito, cioè cosa, cioè, diciamo, che è anche un pochino, se volete, ingenuo per certi passaggi, ma del resto era un romanzo d'esordio, quindi ci può stare. È un romanzo che sembra fatto apposta per diventare poi un adattamento cinematografico teatrale, e in effetti questo è stato. La storia, come sapete, racconta di questo giovane graduate, ovvero un ragazzo che ha appena finito il primo ciclo di studi universitari, 21 anni, quindi per assurdo non è laureato, è diplomato.
Vabbè, diciamo.
Però
che...
diciamo che ci può stare, dai.
Lo studio universitario in America è diverso dal nostro.
Infatti, però è importante capire.
È più che diplomato.
Beh, tra 21 anni, però.
È l'equivalente della nostra laurea breve, diciamo. Ecco.
Sì, diciamo così. Questo laureato viene, diciamo, attratto da una signora, la moglie di un collega
Robinson,
di lavoro,
leggendaria
Mrs. Robinson,
la prima MILF della storia del cinema.
Esatto,
stavo
esatto,
per dire grande. Nessuno parli di MILFone,
assolutamente. La spugna. E niente, poi sappiamo la storia, perché chi non ha visto questo film, secondo me fa meglio ad andarselo a vedere e poi alzare la mano, perché non è assolutamente un qualcosa che si può perdere. È uno dei primi film, cioè in qualsiasi classifica di quello che è stata comunque la cinematografia di tutti i tempi. Guarda, io volevo solo dire che la pellicola è stata assolutamente di successo anche per la scelta del cast, perché Mike Nichols scelse, e poi come tante volte succede, non perché puntò a quegli attori, fu una serie di tentativi, rinunce, propose ad altri il ruolo, ad esempio quello del protagonista in realtà doveva essere Robert Redford, perché più americano come, diciamo, fisionomia,
certo.
Scelse poi alla fine un giovanissimo Dustin Hoffman, che in realtà da quel momento prese il volo, diciamo.
Posso dire una cosa sulla lungimiranza di Nichols? La canzone finale famosissima, Mrs. Robinson, non compare col testo nel film. Se voi vedete il film non ha il testo, perché preso dalla musica Nichols ha detto no, fighissima, ma non ho un testo. Gli rispose Paul Simon, ha detto non importa.
Sì, ma non spoilerare troppo, però assolutamente.
E quindi fa il classico du, 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 du per tutta la canzone che compare nel film, poi è stata edita nell'album.
Però alla fine ci sono tanti aneddoti importanti nella genesi e soprattutto in quello che è stato il successo di questo film.
E un giorno vi racconteremo l'inizio l'aneddoto che ha caratterizzato la vita di Lamour Fu.
va bene. Un'altra cosa che volevo
supercazzola prematurata,
che volevo sottolineare, era il ruolo importantissimo nel film dell'Alfa Romeo duetto.
Alfa
Romeo duetto
con la coda di volpe.
Sì, effettivamente è una sorta di specchio poi del personaggio di Dustin Hoffman
e dell'Alfa Romeo nella sua storia.
e la coda.
E comunque sono passati, se ci pensate, più di 40 anni sia l'uscita del film che l'uscita del libro, ovviamente, e tutto sommato resta uno dei film che vanno assolutamente visti. Quello che diceva poco fa il nostro ospite d'onore Daniele Pampanelli è un'altra cosa fondamentale, perché questa commistione tra la musica e la pellicola e le immagini che si è riuscita a creare per il laureato è forse uno ancora dei maggiori e migliori esempi di tutto ciò. La colonna sonora fu fatta da Nichols insieme, tra virgolette, a Simon & Garfunkel. Perché? Perché in realtà loro erano appena saliti alla ribalta, era veramente il momento di massimo splendore per questo duo. Scelsero fondamentalmente tre canzoni da un album che era appena uscito, e due dal precedente Sound of Silence, si parla di pezzi del 66, più una title track scelta, diciamo, da sempre dal loro repertorio, e aggiunsero soltanto una canzone scritta apposta per il film, che è appunto quella che citava prima il nostro Daniele, ovvero Mrs. Robinson, che fu completata dopo l'uscita della pellicola.
Facciamo un dudù in coro?
Ma non ascoltiamo quella, quindi state
non ascoltiamo zitti. Quella perché potevamo scegliere Sound of Silence, che accompagna quella scena iniziale di lui nell'aeroporto, meravigliosa,
l'applauso di una mano sola.
Sì. Poi c'era questa Mrs. Robinson rimasta nella storia, e in realtà c'è un altro momento, ovvero quello che sottolinea l'amore che nasce tra Dustin Hoffman e Catherine Ross, ovvero quella che poi sarà la donna che lui cerca in tutti i modi di conquistare e andrà a rapire dal suo matrimonio,
la figlia della MILF,
che è un pezzo, un brano musicale, una ballata tradizionale inglese che hanno ripescato Simon e Garfunkel, rifacendola con una tecnica di registrazione e di incisione molto innovativa all'epoca, pionieristica. Puoi partire Lupus, questa è Scarborough Fair, e nonostante sia un po' soft forse per la radio, noi abbiamo detto ma no, ci sta
finalmente
tutta
la musica bella.
Scarborough,
tra l'altro. Are you going to Scarborough Fair? Parsley, sage, rosemary and thyme. Remember me to one who lives there. She once was a true love of mine. Tell her to make me a cowrie shirt, a deep forest green, parsley, sage, rosemary, and thyme. Strands and polishes a fan, she'll be a true love of mine. Tell her to reap it in a sickle of blazing in scarlet battalion, parsley, sage, rosemary and thyme. Once was
nun das zweite Mal Bad Raumfabrik.
Ed è il momento della nostra fantastica agenda cittadina di
Laszlo. Il momento più atteso da tutti gli esercenti cittadini, Laszlo Kovacs.
Kovacs, vai Laszlo
Kovacs.
Dai che spacchi tutto.
Tra l'altro scusami Laszlo, ci siamo appena accorti che Scarlett Johansson è mancina.
È mancina, beh, come tutti i migliori. Devo dire, allora, allo Zenith, l'abbiamo già detto, è in programmazione 2 giorni e 1 notte. Finalmente con una settimana di ritardo arriva il film meraviglioso dei Dardenne che vi consigliamo di vedere assolutamente.
Sei carico?
Carichissimo. Che cosa fanno i nostri amici Cinegatti? Ovviamente hanno imbroccato i film giusti e proseguono a programmare. Al cinematografo Sant'Angelo torneranno i Prati di Olmi e ne siamo molto contenti.
Grande!
E il Sale della Terra. Intrecciano gli spettacoli Olmi il pomeriggio e il Sale della Terra la sera e alle 18.30, 21.15. Scusate. Al Cinema Melies invece troviamo I Toni dell'Amore, che è una commedia interessante, Love is Strange si chiama, di Ira Sachs. Andate a vedere.
Cazzata.
E poi diteci con me perché non l'ho vista. Fanno un bel evento il 21, dunque questa sera siete ancora in tempo, no era oggi alle 18, dunque ve lo siete persi.
Ciao a tutti, ciao a tutti, arrivederci.
Arrivederci. E sabato e domenica l'Enfant de Méliès presentano Méliès, il mio amico Nanook, da segnalare ovviamente nelle multisale, nelle multisale il film che tutti aspettavamo, che è... non è, scusate se esisto, che lo so,
mamma mia,
che a voi sarebbe piaciuto dirlo, ma è This Final Hours.
Non ho capito un cazzo.
This Final Hours.
Ah, ok. Ti rubo un secondo, sono 3 giorni che Raul Bova e la Cortellesi hanno fatto il giro di tutti i porchettari del mondo.
È un film
com'è che si chiama il film, scusa?
This Final Hours
è l'informazione che volevo.
Ok, 12 ore alla fine l'hanno tradotto in Italia, chissà perché. È un film che era l'anno scorso al Festival di Cannes, alla Kenzen,
Cantani, come trazione per due, anche se fosse super cazzo la bitumata.
Guarda, davanti a Tognazzi ci vorrebbe solo The Sound of Silence, però non lo posso fare, devo andare avanti e dunque dirò, questo film era la Kenzen de Realisateur, un film che io vi consiglio di vedere perché è un film molto molto bello. Ovviamente siamo alla soglia dell'apocalisse perché 12 ore alla fine. Signore e signori, l'agenda è conclusa, io vi rimando alla prossima settimana sempre sullo stesso canale. Buonasera.
Hasta la vista.
A questo punto
io rifarei una gag, però.
Sì, io riesco.
Che dire, va bene, che dire. Va bene. La settimana prossima finalmente dovrebbe arrivare il film di Godard, dunque insomma, siamo tutti eccitati per questo venerdì.
Sono entrato in paranoia.
Assolutamente. Addio al linguaggio, chissà che cosa ci aspetta.
Addio langage,
non stiamo nella pelle.
Vediamo e nel frattempo, come al solito, vi salutiamo e vi ricordiamo che il programma è stato ideato da Laszlo Kovacs e l'ha scritto con Lupus Yoderboy, Simone Smith e Air Director. Ringraziamo il signor buonasera Fabrizio Cruciani, la voca di Istotonica Marker Slöndorf. Salutiamo i nostri ospiti Simone Rossi, Ale, Daniele Pamparelli, Ale, Andrea Mincinucci.
Ricordiamo che questa sera abbiamo superato il limite delle cazzate possibili.
Esatto.
Non lo faremo più.
Noi andremo a fare delle riprese convincentissime per incoraggiare i rivoluzionari contro Capital City. Voi andate a cena, andate a bere, andate a ballare, ma soprattutto
andatevene tutti al cinema!